Buongiorno.
Buongiorno.
A differenza di mio padre, che comincia sempre con un alleluia, io comincio con un buongiorno. È buono benedire quello che facciamo, quello che siamo, e benedire anche le giornate che il Signore ci dà grazia di vivere. Amen. Ok, siamo stati davvero tanto arricchiti in questi giorni e già avremo parecchio materiale sul quale riflettere, ragionare queste prossime settimane, questi prossimi mesi. Quello che vorrei consigliarvi è, se avete preso appunti, rivedeteli, riprendeteli. Se potete prendere la registrazione, riascoltatela. Perché riascoltando ci sono sempre dei passaggi che ci sembreranno nuovi, che magari non abbiamo sufficientemente registrato dentro di noi. Bene, allora, oggi vorrei parlarvi del preparare il raccolto. Continuiamo un po' nella linea in cui il pastore Abe ci ha guidati, e vorrei citarvi già un primo brano, che vi cito soltanto, però è 2 Corinzi, capitolo 9, versetto 6, è scritto: chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. E chi semina abbondantemente, mieterà altresì, che dite?
Abbondantemente.
Amen? È una promessa. Mi è piaciuto molto l'intervento di Abel l'altra sera, quando ha detto che noi dobbiamo proclamare la benedizione di Dio. Quindi anche sulla nostra semina dobbiamo già vedere i locali pieni, le folle che si avvicinano a Gesù. Non dobbiamo dire: va bene, siamo in Italia, c'è molta resistenza all'avanzamento del Vangelo, alla predicazione del Vangelo, dobbiamo prendere atto e quindi avere un'attitudine magari fatalistica. Chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Questa è una promessa che ci viene dalla parola di Dio. Vorrei con voi leggere Giovanni capitolo 4 versetto 35 dalla seconda parte. Giovanni 4 versetto 35 la seconda parte. Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne. Guardate. Guardate le campagne. Guardate le campagne della località dove voi vivete. Non queste campagne che sono già state mietute, ma le campagne di persone. Guardate le folle che vi circondano, come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. La prima considerazione che vorrei fare è che quando seminiamo non necessariamente siamo coloro che vedranno il raccolto. Possiamo essere di persone che seminano, 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 ma altri raccoglieranno. Possiamo parlare del Signore alle anime, condividere Gesù ai nostri vicini, ai nostri parenti, ai nostri amici, e magari le persone non rispondono, non reagiscono. Però c'è una parola che ci dice che altri mieteranno. Quante volte è accaduto che delle persone hanno accettato Gesù come loro Signore? Dopo essere stati evangelizzati più volte da altri, con un opuscolo, con un programma televisivo, con la testimonianza di un malato o di una persona. Dopo anni hanno incontrato voi e improvvisamente hanno aperto il loro cuore al Signore. Siete entrati nella fatica di altri. Poco fa il pastore Pino ci ha parlato dello spirito di squadra. Dio ha un modo straordinario di fare squadra con tutti quanti noi e di usare per seminare qualcuno, ma prima di seminare per magari arare. Poco fa sentivamo il trattore che girava avanti e indietro arando. C'è la preparazione del terreno importante. Quindi alcuni magari hanno solo arato, altri hanno seminato. Dio ha fatto piovere, Dio ha fatto crescere, Dio ha circondato queste persone con il calore del sole e poi siamo arrivati noi e magari noi abbiamo seminato, abbiamo raccolto. Ma forse anche noi siamo di quelli che stanno arando, preparando il terreno. O forse stiamo seminando e altri raccoglieranno. Per cui non bisogna lasciarsi scoraggiare per il semplice fatto che noi non vediamo dei risultati. Quello che diventa importante è che seminiamo. Ma il mio messaggio questa mattina non andrà ancora in quella direzione, perché vorrei introdurre qualche pensiero nuovo. Per farlo vorrei aprire qualche parentesi citandovi il significato di alcune delle festività annuali ebraiche. Sapete che ci sono diverse festività nel corso dell'anno ebraico. Abbiamo la Pasqua, che è seguita immediatamente dalla festività dei pani e delle primizie. Poi abbiamo la festività delle settimane, anche chiamata Pentecoste, e poi abbiamo la festività delle capanne. Riguardo alla festività delle settimane, vorrei un attimino accennare a questo, vorrei leggervi quello che sta scritto in Levitico 23, dal versetto 4 al versetto 6. Queste sono le solennità del Signore, le sante convocazioni che proclamerete ai tempi stabiliti. Il primo mese, il 14° giorno del mese, sull'imbrunire, sarà la Pasqua del Signore. Il 15° giorno, quindi il giorno dopo, dello stesso mese, sarà la festa dei pani azzimi in onore del Signore. La maggior parte delle festività ebraiche è collegata con i lavori della campagna. Cioè Dio usa le immagini della vita di tutti i giorni per dare dei messaggi molto profondi che hanno a che fare con la nostra vita con Lui. Dunque, noi sappiamo tutti qual è il significato della Pasqua. Vi ricordate gli agnelli che venivano sgozzati e che poi il cui sangue doveva essere stato messo sugli stipiti mentre il popolo era prigioniero in Egitto, era oppresso dal faraone, l'angelo della morte che passa di notte, che colpisce tutti i primogeniti, però non entra nelle case dove c'era il sangue sugli stipiti delle porte. Ricordate bene, no? Pasqua, che vuol dire passare oltre, l'angelo della morte che passa oltre a causa del sangue degli agnelli. Ebbene, da quel momento in poi il popolo di Israele viene liberato, passa attraverso il Mar Rosso, attraverso il deserto e per poi, dopo un bel percorso, arrivare nella terra promessa. Anche la vigilia di Pasqua, il nostro Signore, come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, verrà sgozzato. Dopo essere stato lacerato, flagellato, sputato, incoronato di spini, rifiutato e quant'altro, e credo che il film di Mel Gibson ci ha dato un'idea di quello che può essere stata la punizione che Gesù si è beccata invece nostra, per finire crocifisso su di una croce romana. E molti sostengono che questo accadeva nel momento in cui ogni famiglia ebraica sgozzava un agnello per celebrare la Pasqua del Signore. Infatti molti sacerdoti andarono da Pilato per chiedergli di ammazzare i prigionieri in fretta, perché non potevano rischiare che quei corpi rimanessero appesi.
rimanessero appesi, è finita la corrente.
Eh?
È andata la corrente. E quello là?
Che dice che non
fa? La batteria che fa così.
Ok. Alzo la voce.
Avete due minuti per raggiungere il
cancello.
No, il coso atomico là. Che
il rifugio.
Comunque state sereni, tutto sotto controllo.
Allora, stavo dicendo. Non ti puoi spegnere?
No, perché l'allarme è collegato alla mancanza di elettricità.
Ok. Allora, proviamo a farci sentire. Metto un po' più vicino. Ecco qua, così. Stavo dicendo, si sostiene che appunto i sacerdoti sono andati a chiedere a Pilato di far fuori rapidamente i crocifissi per seppellirli prima del calare del sole, perché la sera all'alba scattava la nuova giornata, quindi sarebbe scattata la Pasqua ebraica, in cui tutti gli ebrei avrebbero consumato gli agnelli con le erbe amare, con il pane azimo, come voleva la celebrazione. E Gesù muore proprio questo pomeriggio, quando gli agnelli venivano sgozzati, l'agnello di Dio che muore il giorno di Pasqua. Il corpo di Gesù con quello dei prigionieri viene preso e viene sepolto. Con la sepoltura finisce questo momento particolare. E è tornata la corrente? Proviamo.
Sì, è tornata, forse?
Sì, sì.
Sì, sì. Valentino, mi dai? Grazie. Ok. Dunque inizia la Pasqua ebraica. Subito dopo la Pasqua ebraica, il giorno dopo, quindi sarebbe il sabato sera, che comincia con l'alba, no con l'alba, con il tramonto, scusate, con il tramonto del sabato sera, c'è la festa dei pani azimi. Allora, leggiamo Levitico 23:10. Quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno dopo il sabato. L'oblazione, questo è il versetto 13, cioè il pane, che l'accompagna sarà di 2 decimi di efa di fior di farina intrisa d'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. Anche lì abbiamo una simbologia straordinaria. Mentre viene chiesto al popolo di Israele di aprire la mietitura con questa giornata in cui vengono portate davanti al Signore la primizia delle spighe ormai maturate dell'orzo, del frumento, per poter ringraziare il Signore per la raccolta. E questa è l'immagine che voglio cominciare a costruire in ciascuno di voi. Presentano il giorno dopo la Pasqua, presentano al Signore questa primizia, che è un fascio di spighe. Il sacerdote deve prendere questo fascio di spighe e levarle davanti al Signore per esprimere la sua gratitudine, la riconoscenza del popolo per la grande mietitura che era stata ormai preparata per la raccolta. L'immagine che abbiamo letto prima, che Gesù dice: alzate gli occhi e vedete come le campagne sono bianche, in effetti coincide con il momento in cui bisogna iniziare la raccolta. La Pasqua precede questo momento. Ma un'altra cosa accade: doveva essere portato un'oblazione al Signore, e questa volta il Signore non chiede un agnello, ma chiede un pane azimo intriso, bagnato, pieno d'olio. E questo doveva essere messo sul fuoco come offerta di profumo soave. E quindi potete immaginare quell'odore di pane che veniva fuori. Sapete quando fate il pane, sentite tutto quell'odore che vi dà una voglia enorme di mangiare pane, no? Viene il desiderio di fame, questo pane caldo che sta lì sul fuoco e veniva offerto come profumo d'odor soave. Di Gesù cosa è detto? Giovanni 6,33 Gesù dice: poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà la vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più mai più sete. Molto bella questa immagine, il pane, la fragranza di pane appena cotto sul fuoco, tra l'altro arricchito dall'odore del pane e olio d'oliva. Mamma mia, che voglia di mangiare che abbiamo! Ecco, Gesù deve diventare questo per il mondo, cioè la gente deve sentire questo profumo, questo odore di Gesù talmente forte, talmente desiderabile da cominciare ad avere fame di Lui. Devo mangiare un bel pezzo di questo pane, devo nutrirmi di questo pane. Ecco, questa bellissima immagine che ci viene presentata. E il primo giorno, dopo 7 settimane che seguono la Pasqua, c'è un'altra celebrazione che va a chiudere la messe, va a chiudere la raccolta del frumento. Questa celebrazione viene chiamata festa delle settimane. 7 settimane sono 49 giorni, 7 per 7 è 49, vero? Ok, sappiamo ancora contare. Dunque, 49 giorni dopo la Pasqua c'è questa festa delle settimane che viene chiamata anche Pentecoste. Perché? Così dice la parola del Signore. Esodo 34, 22: celebrerai la festa delle settimane, cioè delle primizie della mietitura del frumento, e la festa della raccolta alla fine dell'anno. Dunque c'era questa festa di apertura, che era dei pani azimi, e poi la festa della conclusione della raccolta alla fine dell'anno. La festa del raccolto viene celebrata l'indomani delle 7 settimane che si contavano dal giorno dall'offerta agitata dell'orzo, quindi delle primizie, che è il simbolo della consacrazione della messe, quella delle primizie appunto. 49 giorni dopo, in Palestina, si era concluso tutto il lavoro per raccogliere il frumento. E quindi tutto il popolo veniva per dire al Signore: grazie per l'abbondante raccolta che tu ci hai dato. Ora tenete a mente queste immagini delle festività ebraiche, perché faremo un piccolo salto anche nella Pentecoste cristiana. E vedrete le straordinarie analogie, perché se comprendiamo tutto il messaggio che c'è dietro la Pentecoste, cominceremo a comprendere qual è la ragione, il senso, il significato per cui il Signore ha voluto che fossimo ripieni di Spirito Santo. Ricorderete che Gesù, dopo il suo battesimo, ebbe questa esperienza dei cieli che si aprono su di lui scende l'unzione dello Spirito Santo a forma di colomba, e viene questa grande straordinaria dichiarazione: questo è il mio diletto figlio, nel quale io mi sono compiaciuto. Gesù si era calato nelle acque del battesimo per arrendersi totalmente alla volontà del Padre. Per Gesù queste acque rappresentavano la volontà, l'autorità, la sovranità del Padre. Quindi Gesù si cala in quest'acqua per significare a tutti gli esseri umani, a tutti gli uomini, ma soprattutto a Dio, totale arresa al suo progetto, al suo sogno, alla sua volontà, ai suoi disegni per la realizzazione dei suoi piani. Ed è lì che il Padre gli dice, davanti a tutte: questo
è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ed è detto che poi Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto. Nel deserto quello che accade è che viene testata la relazione tra Gesù e lo Spirito Santo. Viene approfondita, viene ulteriormente sviluppata. È lì che Satana prova ad attaccare Gesù per impedirgli di adempiere al suo mandato. Momento in cui entriamo in intimità con Dio, in comunione con lo Spirito Santo, diventiamo un pericolo per Satana. Il pastore Abe ci ha ricordato appunto che non siamo noi a dover avere paura del diavolo, ma è il diavolo che ha paura di noi. Nel momento in cui cominciamo a muoverci nella pienezza, nella potenza dello Spirito Santo, il diavolo comincia a avere paura di noi perché diventiamo un pericolo reale per il suo regno di tenebre. Gesù divenne un pericolo enorme e Satana a questo punto cerca in tutti i modi, seducendolo, di farlo cadere. Non voglio fermarmi lì perché voglio andare oltre, il tempo che abbiamo non è molto. E dunque Gesù poi, dopo questo tempo nel deserto, 40 giorni nel deserto, nella potenza dello Spirito Santo comincia il suo ministerio. E viene sottolineato, no, che nella potenza dello Spirito Santo Gesù cominciò ad andare a predicare dappertutto. E l'altro giorno, avantieri, vi ho detto qual era il messaggio che Gesù ha cominciato a predicare. Ravvedetevi, il tempo è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo di Dio. E andava predicando il regno di Dio. In Giovanni 15:26 Gesù anticipa ai suoi discepoli che anche essi stanno per vivere una nuova esperienza e gli dice ai discepoli che gli resistono quando li informa che sta per andarsene, Gesù dice loro: vi conviene che io me ne vada, perché altrimenti non verrà a voi il Consolatore, il Paracleto, ma se io me ne vado, io ve lo manderò. In Giovanni 15:26 dice: quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, cosa farà? Egli testimonierà di me. Il ministero dello Spirito Santo è testimoniare di Gesù. Egli testimonierà di me. È strano che qua Gesù non sta a dire: egli trasformerà le vostre vite, egli vi renderà santi, anche se poi l'Apostolo Paolo ci spiega molto bene quanto ampio è il ministero dello Spirito Santo, l'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite. Però Gesù qua dà enfasi al fatto che lo Spirito Santo testimonierà di Gesù. Ora, ci sono diversi aspetti di questa testimonianza che egli farà di Gesù, che vedremo proprio adesso di qui a qualche momento. Però prima voglio ancora citarvi Atti 1 versetto 4 e 5. Trovandosi con essi, Gesù ordina loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udito da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Ora, per il termine battezzati, voi sapete cosa vuol dire? Sarete immersi dal termine baptizzo, sarete affondati, sarete sommersi nello Spirito Santo fra non molti giorni, ok? Dopo aggiunge il versetto 8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E poi, dette queste cose, mentre si guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Ok, questi sono gli ultimi attimi di Gesù. Ora vorrei aprire un momento, un paragrafo, su questa azione dello Spirito Santo in noi, per comprendere come noi siamo le persone che possono preparare quest'ultima raccolta. Vorrei leggere con voi Ezechiele 36, versetto 26. Ezechiele. Ezechiele 36, versetto 26. Questo ve lo accenno semplicemente a rigor di completezza. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo e vi darò un cuore, scusate, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Questa è una promessa di Dio. Chi ci dà la capacità, chi ci equipaggia con le capacità di vivere secondo il cuore del Padre, secondo le leggi del Padre, secondo l'etica del Padre? Chi ci dà questa forza, questa abilità, questa capacità? Dio. Con le nostre sole forze non possiamo essere santi. Con le nostre sole forze non possiamo camminare nelle vie di Dio. Con le nostre sole forze non possiamo adempiere i comandamenti di Dio. Con le nostre sole forze non possiamo realizzare i sogni di Dio. Ma Dio neanche ce lo chiede. Dio ci chiede semplicemente di permettergli di operare Lui in noi. Perché Lui farà in modo che noi possiamo camminare secondo le sue leggi e osservare e mettere in pratica le sue prescrizioni. Saremo equipaggiati da Dio. Per mezzo di chi? Dello Spirito Santo in noi. Io vi darò il mio Spirito. Cioè la cosa straordinaria che una parte di Dio verrà in noi, dentro di noi, per metterci in condizioni di poter vivere quello che Dio è, esprimere quello che Dio esprime e realizzare quello che Dio desidera realizzare. Quindi diventare con Dio squadra. Da me verrà questo. Dunque, la presenza dello Spirito Santo è qualcosa che viene da Dio. E quindi la capacità di vivere e realizzare quello che poi Gesù ha dimostrato con la sua vita viene da Dio. E questa cosa è importante, perché se viene da Dio, noi ci ricorderemo che non dipende solo dalla nostra abilità, dalle nostre strategie, dalla nostra determinazione, dalla nostra volontà, dal nostro impegno, ma dipende dall'azione dello Spirito di Dio in noi, insieme alla nostra volontà, alla nostra determinazione, alle nostre strategie. Cioè, è squadra. Dio fa una parte e grazie a Lui noi possiamo fare l'altra parte. Dio non fa tutto. Noi senza di Lui non possiamo fare nulla. Senza di me non potrete fare nulla, dice Gesù in Giovanni 15. Però insieme possiamo realizzare cose grandi. Amen? È importante sottolineare questa cosa perché, come lo diceva anche questa mattina il pastore Bosio nella preghiera, non abbiamo la presunzione di essere noi capaci di realizzare i sogni di Dio. Noi non possiamo farcela. Io credo che ci siamo già tutti misurati con i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre incapacità, i nostri insuccessi e le nostre fatiche, è vero? Quanto è difficile condividere Gesù con le persone, per esempio? Quanto è difficile portare un'anima a Cristo? Quanto è difficile convincerla del suo bisogno di Cristo? Per noi è difficilissimo, ma non per Dio. Quando Dio comincia a lavorare nel cuore delle persone. E il pastore Abe Huber ci ha detto che tutto comincia con la preghiera. preghiera, digiuno, proclamazioni, dichiarazioni di fede e continuare a seguire le persone con la preghiera, con l'affetto, con l'amore, bollire le patate, non con il fuoco, il calore del fuoco, far sì che si ammorbidiscono e che il Vangelo possa sempre di più penetrare nel loro cuore. Facciamo un salto nel prossimo capitolo, Ezechiele capitolo 37, versetto 26 di nuovo. Questa è una promessa che Dio fa. Io farò con loro un patto di pace. Sarà un patto perenne con loro. Li stabilirò fermamente, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La mia dimora sarà presso di loro. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. E il versetto 28. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. Che parola, che profezia straordinaria, che impegno straordinario. Ora, quando celebriamo la cena del Signore, cosa celebriamo? La nuova alleanza, vero? Questo patto di cui Dio ci ha anticipato profeticamente. Il nuovo patto in Gesù. Qualche rigo sopra è scritto: il mio servo Davide sarà loro principe per sempre, parlando di Gesù. Gesù sarà nostro principe per sempre. Con Gesù farò con loro un patto di pace che sarà un patto perenne. Uno, li stabilirò fermamente. Chi lo farà questo? Dio. Due, li moltiplicherò. Chi farà questo? Dio. Oggi sulla faccia della terra, coloro che stanno camminando con il Signore sono forse quasi 1 miliardo. Chi li ha moltiplicati? Dopo 2000 anni. Va bene, ci sono 6 miliardi di persone. C'è ancora molto lavoro da fare. Però se già 1 miliardo di persone hanno aperto il cuore a Gesù, è un gran risultato che Dio ha fatto. Poi va avanti. Metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La presenza di Dio, che viene sempre più celebrata. E cosa facciamo quando adoriamo in occasione dei nostri culti o di questi convegni, di queste conferenze, questi momenti di adorazione? Contempliamo il Signore che è in mezzo a noi, che è tra noi, il suo santuario, la sua presenza. E quando ci prepariamo per andare a condividere Gesù con le persone, che sia in pubblico o in privato, io credo che tutti facciamo ormai una cosa molto importante. Ci mettiamo davanti al Signore, preghiamo, chiediamo a Dio di ispirarci, di essere con noi, in mezzo a noi, perché sappiamo che è la sua presenza che toccherà i cuori delle persone. Metterò il mio santuario in mezzo a loro. E poi la mia dimora sarà presso di loro. Ed è quello che noi dobbiamo, su cui dobbiamo vegliare. Colui che dimora in me porta molto frutto, diceva Gesù. Quello che diventa importante è la costanza della sua presenza in mezzo a noi. Però devo accelerare perché qua il tempo vola in maniera incredibile. Efesini 5:18, l'apostolo Paolo ci raccomanda, in mezzo a tutte le raccomandazioni per tenere a bada tutte le espressioni della carne, quindi l'impurità, la malvagità, la vendetta, l'irritazione, le menzogne, le bugie, tutto il resto, dice: state attenti a non essere neanche troppo inclini al vino, ma soprattutto siate ricolmi di Spirito Santo. Quasi fosse questo una condizione fondamentale. E in effetti Gesù l'ha detto: sarete immersi, battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. In Atti 1, versetto 12, allora si tornarono a Gerusalemme, dopo che Gesù fu portato via da loro, dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove, notate qua, di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeno e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi in che cosa? Nelle preghiere. Con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. E il numero delle persone riunite era di circa 120 persone. 120 persone che si incontrano in modo regolare, costante, per adorare Dio, per cercare il Signore, per stare nella sua presenza. La preghiera diventa il fondamento, la base di quello che sta per succedere. Un giorno dopo l'altro. Gesù aveva detto di aspettare l'attuazione della promessa del Padre. Rimanete con un'attitudine di aspettativa. Gesù aveva detto qualche tempo prima, in Giovanni 7,37, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. 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 E la domanda che io pongo a me stesso, ma soprattutto a quanti condivido questa parola, è: quanto abbiamo sete? Quanto abbiamo sete del Signore? Quanto abbiamo sete della sua presenza? Quanto abbiamo sete di quello che lui è? Della comunione con lui? Perché dietro a questa parola c'è una promessa. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno da dove? Lo sappiamo, vero? Da qua dentro. Fiumi, non ruscelli, non rigoletti, non qualche pioggerellina. Fiumi di acqua viva sgorgeranno. Ora, un fiume non è come un torrente. Un torrente sgorga quando piove e scende quando piove. Smette di piovere, cosa fa il torrente? Si asciuga. Il fiume scorre sempre. Del continuo, scorre. Ora, se una sete, venga a me e beva. E questo produrrà che da noi sgorga costantemente fiumi di acqua viva. E poi alla fine viene detto, disse questo dello Spirito che dovevano ricevere. Lo Spirito Santo in noi viene per provocare un fiume costante, che siamo stanchi, che siamo appesantiti, che siamo scoraggiati. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal loro seno, costantemente. Ma la chiave, la condizione è: se una sete, venga a me e beva. Questi discepoli hanno sete. Questi uomini e queste donne che sono in quest'alto solaio cercano quello che Gesù aveva promesso. Sono davanti a Dio. E lì nasce quello che sta per succedere, la Pentecoste, che è festa di raccolta. La Pentecoste è una celebrazione di raccolta. Lo Spirito Santo viene negli uomini, nelle donne, per riempirli della presenza di Dio, ma per provocare un'abbondante raccolta. E allora, leggiamo Atti 2. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, di nuovo, e improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a fare cosa? Lasciate un attimino le altre lingue. A parlare. Cominciarono a parlare. Cosa venne sulla testa come segno? Delle lingue di fuoco. Cosa si fa con la lingua? Si parla. Ok? Il segno del battesimo, della pienezza, dell'essere ricolmi di Spirito Santo sono queste lingue di fuoco. E la reazione che quelle persone cominciarono a parlare. Ok? Allora, cominciarono a parlare in altre lingue. Ma adesso capiamo perché. Come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti si stupivano e si meravigliavano dicendo, tutti questi che parlano, ok, non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue? Come mai li sentiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue? Quando lo Spirito Santo scende come un vento impetuoso, a significare che l'azione viene da Dio, viene dall'alto, la reazione immediata è che questi cominciano di fatto a predicare, a annunciare Gesù con varie lingue, cioè con le lingue del mondo. Lì era il mondo riunito davanti, proprio davanti alla loro casa. Evidentemente quello doveva essere un corso di grande affluenza di persone, e questi che loro dando Dio, predicando, glorificando il Signore, uno parlava latino, l'altro parlava arabo, l'altro parlava africano, etiopico, l'altro parlava indiano, l'altro parlava greco, e tutti rimangono sbalorditi sentendo questi che annunciano le grandi cose di Dio. Gesù aveva detto, quando sarà venuto il Consolatore, egli testimonierà di me. Egli testimonierà di me. Ora testimonia sì con il carattere, con lo stile di vita, con la qualità della vita, con la santità, con l'integrità. Questa è già una testimonianza straordinaria. Farò in modo che camminiate secondo le mie leggi, le mie prescrizioni. Questa è già un'azione del ministero dello Spirito Santo. Ma l'altra azione del ministero dello Spirito Santo è annunciare al mondo le grandi cose di Dio. Lo Spirito Santo viene in noi per far sì che annunciamo le grandi cose di Dio a tutte le nazioni. Molti che pregano per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, quando cominciano a pregare, oh, gloria a Dio, battezzato nello Spirito Santo. Se questo non è seguito, se questo non è seguito da un gran desiderio di comunicare Gesù intorno, temo che di Spirito Santo abbia ricevuto solo qualche spruzzo, ma non è stato immerso nello Spirito Santo. E se a questo la persona non vive lo stile di Gesù, l'integrità, l'amore di Dio, il desiderio e la compassione per le anime, temo che si sia solo bagnato i piedi. Gesù è sceso nel fiume Giordano. Notate la metafora. E si è immerso lui nell'acqua completamente. Quando lo Spirito Santo viene, è nostra responsabilità immergerci noi completamente nello Spirito Santo, perché nel battesimo ci sono due azioni: c'è l'azione di Dio e c'è la nostra azione. Dio viene per riempirci, ma siamo noi che dobbiamo aprirci e far sì che Dio possa veramente riempirci con la sua presenza. E dunque questo piccolo fascio di spighe che erano state presentate da Gesù a Dio come come primizia della raccolta, adesso diventano uomini pieni di fuoco, pieni dello Spirito di Cristo, e cominciano ad operare allo stesso modo in cui operava Gesù. E il risultato di questa testimonianza, in Atti 2,41, quelli che accettarono la sua parola, ok? Quindi è una parola predicata, hanno sentito una parola che è stata parlata, ok? Comprendete? Quelli che accettarono la sua parola, se non avessero parlato, quelle persone non avrebbero accettato. Quindi quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti, eccetera, eccetera, come l'abbiamo già sentito nei giorni scorsi. 120 persone, ripieni di Spirito Santo, in un solo momento di grande espressione della gloria di Dio ad una folla di persone che passavano sotto casa loro, producono la conversione di 3.000 persone. Pentecoste, raccolta, 3.000 persone mietute per il regno di Dio. Ora la raccolta è preceduta dall'esperienza della pienezza del battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di essere ricolmi di Spirito Santo. Abbiamo bisogno di essere ripieni della presenza dello Spirito di Dio in noi, perché è Lui che farà sì che l'opera di Dio possa realizzarsi intorno a noi. Ho ancora 10 minuti? Ok. Romani 5,5 ci dice che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Leggiamo queste parole molte volte in maniera superficiale. L'amore di Dio cosa ha provocato? Dio ha tanto amato il mondo che, affinché chiunque crede in Lui, ma abbia la vita eterna. Questo è l'amore di Dio. Dio ha sparso questo amore per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori. Ci ha dato tutto se stesso per la nostra salvezza. L'amore che è nei nostri cuori è della stessa natura? È della stessa qualità? Ha la stessa passione? Ha lo stesso spirito di sacrificio? Se è sì, siamo ricolmi di Spirito Santo. Se la risposta è forse non tanto, forse abbiamo fatto l'esperienza di momenti profondi, intimi con lo Spirito Santo, ma non stiamo vegliando ad essere ricolmi di Spirito Santo. Io non ho qui la possibilità di farvi un piccolo esempio, però per essere ricolmi bisognerebbe avere un bicchiere d'acqua nel quale si versa acqua, e quando il bicchiere è colmo, non è ancora ricolmo, è solo colmo. Noi ci fermiamo solitamente, mentre se lasciamo l'acqua scendere, l'acqua viene al di sopra del bordo del bicchiere e comincia a uscirne fuori. E questo è il momento in cui il bicchiere è ricolmo. L'acqua ormai ha riempito il bicchiere e viene, va verso l'esterno, esce, esce, esce. Per essere ricolmi di Spirito Santo dobbiamo essere sotto, costantemente sotto lo Spirito Santo. Se siamo costantemente sotto lo Spirito Santo, tutto quello che Lui è viene, riempie, ci riempie, ci riempie, e poi fuoriesce, fuoriesce, fuoriesce e tocca gli altri. Capite perché il caro pastore Abe ha simili risultati nella sua nazione sono persone che hanno capito che per poter guidare una cellula bisogna prepararla davanti allo Spirito Santo. Io non posso andare ad un incontro di cellula, un incontro in chiesa, senza prepararlo davanti allo Spirito Santo. Se vado a visitare delle persone, devo essere ricolmo di Spirito Santo. Dovunque io mi muova, qualsiasi cosa io faccia, devo essere ricolmo di Spirito Santo. E come sarò ricolmo di Spirito Santo? Se al mattino mi alzo, mi bevo il caffè di corsa, scendo le scale, prendo la macchina, subito in ufficio, subito al lavoro, poi tutta la giornata di lavoro, di tensione, di stress, poi torno a casa, K.O., mangio, mi riempo la pancia, ah, devo farmi la pennichella, poi via di nuovo al lavoro, si lavora, si torna a casa la sera, cena, poi rilassamento, guardiamoci un bel film in televisione, poi ci addormentiamo sul sofà e il mattino di presto, di nuovo, presto, ci si alza, caffè, via. Come si fa a essere ricolmi di Spirito Santo quando si vive costantemente distratti e presi dalle nostre attività quotidiane? Abbiamo bisogno di fare come Gesù, salire sulla montagna e stare con Dio. Questo era il suo segreto, stare con Dio. A noi di ridisegnare gli impegni della nostra giornata per fare sì che possiamo trovare il tempo necessario. Molto interessante l'esperienza di 30 anni fa del pastore Yonggi Cho, dove avevano fatto la montagna della preghiera. Al mattino presto i fratelli si ritiravano, andavano a pregare, magari alle 4, per poi alle 5 e mezza essere alla fermata dell'autobus, prendere l'autobus e alle 6 essere sul lavoro. Ma questi si erano organizzati, la sera alle 9 andavano a dormire per essere al mattino presto in preghiera, tutti i giorni, tutti i giorni. Quando è così, non è da meravigliarci che poi lo Spirito Santo trabocchi dalle nostre vite. 1 Giovanni 3,16 ci dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Stesso Spirito di Gesù, le stesse opere di Gesù. Gloria a Dio. E ancora vorrei dirvi qualche cosina. In 1 Corinzi capitolo 12 versetto 4 si parla della diversità di doni, ma che vi è un solo spirito. Approfitto di dirvi queste cose perché sono venute fuori a diverse domande in questi giorni. Intanto, quando si parla dei doni in 1 Corinzi 12 si usa il termine greco carisma. E il termine carisma, sapete cosa vuol dire? Azioni, opere, azioni di grazia, o se volete di misericordia. Cioè i carismi o i doni dello Spirito sono delle azioni della grazia di Dio per le persone. In effetti, in 1 Corinzi 12 versetto 7 c'è detto: ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune e per benedire le persone. E poi fa un elenco, no? Infatti uno mediante lo Spirito è dato parole di sapienza per il bene delle persone, a un altro parole di conoscenza per il bene delle persone, sempre secondo il medesimo Spirito, a un altro fede per il bene delle persone, a un altro doni di guarigioni per il bene delle persone, e così di seguito. Cioè tutte i carismi descritti nel Nuovo Testamento sono per il bene delle persone. E Gesù ha detto in Giovanni 14, mi avvio alla conclusione, versetto 12: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Ora, quando Gesù dice quello che chiederete nel mio nome, questo lo farò è sempre nel contesto delle opere fatte da Gesù. Non è che se tu chiedi il Mercedes al Signore, allora il Signore dice: ok, Ernesto, ma ha chiesto il Mercedes, vediamo un po' cosa possiamo fare per fargli arrivare i soldi per comprarsi il Mercedes. Ma se mentre sto servendo le persone, se mentre sto aiutando le persone, se mentre sto consolando le persone, le sto guidando nelle vie del Signore, è necessario un intervento divino straordinario e io lo chiedo al Signore, egli mi dice: lo farò. Dobbiamo stare attenti a non prendere le promesse di Gesù fuori dal loro contesto. Il contesto è questo: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Quelle opere. E se nel contesto di quelle opere, quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Lo Spirito Santo ci viene dato per poter essere gli strumenti di Dio per benedire le persone. Quindi il dono che straordinario che Dio ci ha fatto è quello di dimorare in noi per mezzo dello Spirito Santo. E più abbiamo sete di Lui, e più la Sua presenza sarà evidente nelle nostre vite. E diventeremo il profumo di Dio sia fra i credenti che fra quelli che sono sulla via della perdizione. Ripieni di Cristo, ripieni di Dio, ripieni della Sua presenza. E nel momento in cui voi vi troverete a condividere Gesù con le persone, noterete le opere di Dio cominciare a compiersi. Una delle cose che ho spesso incoraggiato le persone a fare, quando sul lavoro o per la città, nelle vostre relazioni, incontrate persone che Gesù ancora non lo conoscono e vi parlano dei loro problemi, delle loro difficoltà, un modo molto semplice per cominciare a condividere loro Gesù è dire: mi dispiace veramente tanto che tu stia vivendo questa cosa, che può essere un divorzio, che può essere un cancro, che può essere un figlio che si droga, che può essere disoccupazione, non avere più un lavoro. E quindi dire: mi dispiace proprio quello che stai vivendo. Posso pregare per te? Possiamo portare a Dio questo tuo problema? Quasi sempre le persone dicono: ma certo. E facciamolo ora, qui, proprio qua. Certo, che ci vuole? E mettete la vostra mano dolcemente sulla loro spalla e cominciate a pregare per questa persona. Intanto noterete quanto è commossa la persona per la vostra preghiera. E poi noterete che il suo cuore si scioglie. E poi potresti dirgli: senti, se vuoi, possiamo vederci ogni giorno a quest'ora qui e preghiamo per la situazione. Potreste scoprire l'intervento sovrano di Dio. E quella persona comincia a dire: ma lo sai che sta succedendo questa cosa qua? Lì vi si apre l'opportunità di cominciare a parlare loro di Gesù e di dire: vedi, Dio ti vuole bene, però è importante che tu abbia una relazione personale con Lui. E gli annunciate il Vangelo. Quante volte succede che mentre pregate per le persone, Dio compie l'opera sua e li tocca? Vogliamo vedere i miracoli? Basta toccare le persone là dove sono. Basta avere misericordia delle loro condizioni, dei loro problemi. Basta andarli a trovare magari in ospedale, quando sono disperati, quando sono terrorizzati, quando sono spaventati, e dimostrare loro l'amore di Dio e pregare con loro, pregare per loro. Tempo fa mi è successo che sto seguendo delle persone e condivido con loro Gesù e ho abbracciato una persona. Quella persona poi mi ha detto qualche giorno dopo: pastore, ma che cosa è successo? Quando mi hai abbracciato, io ho avvertito una strana sensazione. Ma lo sai che sono anni che soffrivo di gravi dolori in tutto il corpo? E sono svaniti tutti, non c'è più nessun dolore. E io gli ho detto, perché Dio ti ama. Semplicemente perché ti ama. E ti vuole come sua figlia, come sua discepola. Cioè, benedite le persone, benediciamo le persone, perché lo Spirito Santo è in noi. E se le persone toccano il Dio che è in noi, saranno benedette. Pentecoste, celebrazione di raccolto. Ricordiamoci della Pentecoste come un momento in cui raccogliere. Lo Spirito Santo ci è dato per la messe. Lo Spirito Santo ci è dato per attirare le persone a Cristo, per raccoglierle nella casa del nostro Signore. Che Dio possa riempirci tutti quanti, sempre di più, sempre di più, sempre di più di Spirito Santo. Non pensiamo alle esperienze che abbiamo vissuto magari un anno fa, 10 anni fa. Questo è già passato. Continuiamo a vivere nella pienezza dello Spirito oggi. Stiamo sotto la sua presenza oggi, siamo ricolmi di Lui oggi, avendo però la visione della grande messe che biancheggia e che ha l'esigenza di essere mietuta, raccolta. Amen. Che Dio benedica la sua parola e ci dia grazia di vivere un anno straordinario con lo Spirito Santo. Che il Signore vi benedica. Amen.